Prego, direttore.
Perché abbiamo il nostro ospite. Abbiamo fatto contento anche Tancredi Palmeri, il nostro vice direttore di tutto Mercato Web, Raimondo De Magistris. Salutiamo Davide Lippi. Ciao Davide.
Quanta gente contenta.
Sì, immagino, sì.
Sei circondato da quattro intervistatori.
Quello
Davide,
meno contento di tutti è lui, perché come al solito gli ho mandato mille messaggi, quindi alla fine, giusto Davide?
No, ma non avevo capito che era in diretta in radio, pensavo che te mi intorti sempre, non ho capito che
quindi era una
ti
cosa
conosce, ti conosce.
Davide, era una cosa tra di noi, una telefonatina tra me e te, insomma, sì, così, ma figurati.
Però, sai che è una persona carina, simpatica, bravo nel suo lavoro, quindi quando c'è possibilità lo faccio volentieri.
Bene.
Basta che non mi fate dire le proprie cose.
No, guarda, noi alle 18 ti salutiamo, per cui abbiamo...
Quanto?
Sì.
24 minuti.
No, ma poi c'è il recupero, sai com'è, poi c'è...
I bonus. Sì. Allora, prego, direttore, vai.
Sì, io a
Davide, via col valzer.
Sì, a Davide, siccome ovviamente non abbiamo troppo tempo e non vogliamo perderlo, allora vado dritto. Insomma,
dipende dai punti di vista. Vai.
Caro Davide,
dobbiamo scrivere un libro.
Vado subito sul colpo da 90, perché lo sai che è una cosa a cui tengo molto, ed è Frank Ribéry, che ho visto molto determinato nelle ultime ore, molto consapevole, insomma tu lo conosci benissimo. Ecco, come sta Ribéry e cosa ci dobbiamo aspettare da oggi in poi da Frank?
Ma Frank sta bene, Frank sta molto bene. Frank soffre un pochino, come tutti i giocatori di un certo tipo, soffre un pochino la mancanza e la lontananza dal calore delle persone. È un atleta che vive molto di emozioni, di passioni, e quindi sicuramente la lontananza dai tifosi l'ha sofferta e la soffre, ma dal punto di vista, diciamo, atleta e umano, insomma, Frank è una persona speciale, è un campione prima di tutto, che ha sempre dato tutto e dà sempre tutto dal primo all'ultimo minuto. Ha avuto in passato qualche problemino, mi sembra che abbia dimostrato anche l'anno scorso, con i problemi che ha avuto, di essersi e di mettersi a disposizione, dei giovani della Fiorentina e di tutti, l'esperienza e della sua classe e tutto, non solo in campo ma anche fuori da campo, perché è un atleta e un uomo importante nello spogliatoio. Quindi adesso sta bene, è chiaro che la Fiorentina non sta vivendo un momento semplice, ma è un atleta che si è sempre preso le responsabilità e continuerà a farlo, lo ha fatto tutta la carriera, e non certo è un atleta che si tira indietro, è un uomo che si tira indietro certo adesso. Ha sposato il progetto di Firenze dall'inizio, e quindi io sono straconvinto che insieme a Ribéry la Fiorentina ne uscirà presto.
Raimondo? Ciao Davide, buonasera. Per chi non lo sapesse, Davide Lippi quest'estate è stato protagonista di una delle operazioni più importanti che ci sono state in Italia, ovvero il trasferimento di Hakimi dal Real Madrid all'Inter insieme al suo procuratore Camagno. Ti chiedo ad oggi, 4-5 mesi dopo, come giudichi la gestione che sta avendo di Hakimi Antonio Conte all'Inter?
La domanda... Nel senso che, ma sai, non è quando arrivi in una squadra, un giocatore straniero quando arriva in Italia il primo anno soprattutto, a volte può incontrare qualche difficoltà. Ritengo che la gestione di Conte sia una gestione oculata, un giocatore che ha voluto fortemente, è un allenatore che ha voluto fortemente questo giocatore, e gli ha dato, gli dà sempre molta fiducia. È chiaro che quando sei in una squadra come l'Inter, comunque ogni tanto qualche cambio, diciamo, soprattutto con tante partite ravvicinate, ci sta, che ci sia. Mi sembra che stia avendo anche diciamo un buon rendimento a Hakimi. È chiaro che probabilmente il tipo di giocatore che giocando con continuità 4, 5, 6, 7 partite potrebbe trovare maggiormente l'incisività, però insomma, penso che è un giocatore che è stato acquistato dall'Inter per una cifra importante, e sono convinto e sono sicuro che è il futuro dell'Inter, quindi troverà continuità, e spero anche, perché penso che ne abbia bisogno, di giocare 5, 6, 7 partite di fila e non 2, 3, poi 2, 2, 3, poi 2. Però in questo momento, se Antonio sta facendo questo, evidentemente ha l'esigenza di fare questo. I giocatori quando arrivano dall'estero hanno bisogno un pochino di di un periodo anche per crescere, per capire anche tatticamente soprattutto.
Quindi... Ma sta influendo secondo te anche il fatto che comunque in Germania il Dortmund giocava con un modulo e un calcio diverso rispetto a quello che invece applica Conte all'Inter?
Beh, non c'è dubbio, non c'è dubbio che stia influendo, motivo per cui evidentemente Antonio, vedendolo quotidianamente e toccando con mano eventuali piccole difficoltà che può avere dal punto di vista tattico, lo sta centellinando e ci sta lavorando evidentemente per farlo crescere. Non c'è dubbio che il Borussia Dortmund magari giocava in un modo diverso, insomma, ricordo un Hakimi che stava un pochino più largo sulla linea del fallo laterale e che lavorava molto tipo Kayekon, ecco, per capire, con la palla dietro la schiena del terzino avversario. Oggi vedo a volte, spesso, oltre a una Hakimi che fa questo, ma vedo anche una Hakimi che taglia dentro il campo, quindi sta un po' modificando anche il modo di giocare. Ci sta, è un campionato diverso, ci sono difficoltà diverse e squadre che ti affrontano e affrontano in modo diverso, evidentemente a volte c'è da trovare qualche soluzione.
Tancredi?
E credo che Antonio momento stia lavorando su Hakimi per migliorarlo anche dal punto tattico, e non c'è dubbio che Hakimi sia il futuro titolare, il titolare assoluto dell'Inter, ma poi dopo dietro c'è un ragazzo come Darmian che quando viene chiamato in causa fa sempre bene, quindi ci sta in tante partite. Vedremo i prossimi 6 mesi con una partita alla settimana come si comporterà, che io penso che questo possa essere un piccolo problema per l'Inter, avere una competizione sola con tanti giocatori a disposizione.
Tancredi?
Ma conoscendo la psicologia di Chiellini, deve essere il primo che ci soffre a bestia per essere così assente dal campo, per non riuscire a dare il suo apporto già da un po' di tempo. Credo che il Chiello avesse come progetto di carriera arrivare almeno ai mondiali in Qatar. È possibile che, dovendo arrivare agli europei, se dovesse vedere che non riesce, insomma, per un periodo continuato a dare l'apporto che voleva come prima, decidesse di chiamare i giri anticipatamente?
Ma Giorgio è una persona talmente intelligente, talmente coerente comunque, che sono convinto che farà la scelta giusta nel momento giusto, e che ascolterà il proprio fisico e sarà consapevole di quello che sarà il momento e la decisione da prendere. Fino ad oggi non è successo questo, perché è convinto, così come lo sono anch'io, che abbia ancora da dare. È normale, non dimenticatevi che in genere quando si arriva da un crociato, e in questo caso non è stato un crociato normale, perché è stato un crociato durato un anno di tempo, perché tra crociato e Covid praticamente è stato per un anno senza giocare, all'età, a un'età insomma non proprio di giovanissima, e quindi ci sta, sono problemi che avevamo messo in preventivo, che Giorgio ha messo in preventivo. A volte uno ha anche la voglia di rientrare un pochino prima e può avere una piccola ricaduta, però sono tutti problemi che ritardano un pochino l'entrata in gioco di Giorgio in questo momento, e quindi lo tiene lontano dal campo, e lui sicuramente sta soffrendo, soffre come sempre, però è anche consapevole che in questo momento bisogna recuperare al massimo per provare a essere presente a disposizione il prima possibile, ma credo che già entro la fine di questo anno possa essere a disposizione, almeno in panchina.
Davide, due domande su Politano. La prima, se a tuo avviso questa è la miglior versione di sempre, anche migliore di quella che segnava Raffica col Sassuolo, e la seconda, che può sembrare banale ma credo vada sempre sottolineata, quanto sta facendo la differenza per lui avere la totale incondizionata fiducia da parte di un allenatore che lo voleva già in altri lidi, già al Milan, ovvero Gattuso?
No, penso che sta facendo una stagione molto importante, so che può fare ancora di più, mi aspetto ancora di più da lui e sono convinto che farà ancora meglio, ed è chiaro che avere questa fiducia importante all'allenatore sia sempre determinante per un giocatore così. Ha sofferto, il giocatore che ha sofferto, perché quando a gennaio si cambia squadra non è mai facile cambiare abitudini, soprattutto a livello tattico, tecnico, quindi compagni, adattarsi subito al calcio, quindi ha sofferto l'anno scorso, quest'anno ha cominciato bene, sta giocando anche con una discreta continuità. Vedo che Rino non fa sconti a nessuno, appena uno sbaglia a mezzo tempo lo cambia, quindi mi piacerebbe vederli fare 3-4 partite di fila ogni tanto, però non lo posso dire perché sennò poi Rino mi telefona e si incazza. A parte questo, no, a parte questo, dai, sono contento, sta facendo bene, sono qua a Napoli, oggi sono andato a trovarlo, proprio Matteo, ho trovato un Matteo veramente sereno, tranquillo, felice, contento, e è consapevole del fatto che nel Napoli ci sono 6-7 attaccanti titolari e quindi bisogna sgomitare e lottare. Rino non può scontare nessuno, gli allenamenti sono fondamentali per Rino, quindi vedere la voglia e la fame che un giocatore deve avere durante l'allenamento, perché poi l'allenamento è sempre lo specchio poi della domenica. E quindi niente, sono contento, spero che faccia qualche gol in più, anche se quest'anno ha cominciato bene anche a fare gol in più, ha ritrovato quella fiducia per calciare anche da lontano, ha sempre avuto il calcio anche da lontano. Sto aspettando ancora il gol a girare, che ancora non l'ha ancora fatto, il secondo palo in genere ogni tanto lo faceva, quindi questo me lo sta alla del Piero, lo sto aspettando, però sono molto soddisfatto e sono contento. Il Napoli ha fatto un investimento importante e devo dire che anch'io ho sempre creduto tantissimo in questo ragazzo, se lo merita, è un professionista esemplare. E l'anno scorso un pochino, quando le cose non andavano bene, che è stato messo un pochino in discussione l'operazione di gennaio onerosa così, ci ha sofferto un po'. E io sono sempre stato tranquillo perché so il valore di Matteo e sono convinto che farà ancora meglio. Quindi, io lo stimolo sempre perché lo conosco bene e so che può dare ancora di più. Credo che a Napoli il vero Matteo non sia ancora lì, cioè può fare ancora meglio.
Davide,
vedete Lozano quanto ci ha messo per
più di un anno.
È difficile, non è facile. Lozano l'anno scorso è stato pagato,
una quarantina di milioni, sì Davide.
Sembrava 40. Un brocco, adesso è diventato di nuovo un giocatore da quel valore, se non di più. Quindi le qualità ce l'ha sempre avuta anche Lozano, è chiaro che vanno aspettati un pochino. Matteo, chi discute le qualità di Matteo, penso che sia un pazzo, quindi aveva solo bisogno di trovare serenità e tranquillità, quella che ha trovato, e quindi so che farà ancora meglio.
Due domande velocissime, Davide, poi mi fermo, prometto che per quanto mi riguarda mi fermo, quindi poi insomma mi dirai te.
Allora non rubarci tempo, dai.
Bene, vado veloce. Allora,
47, eh?
Sì, sono lì a controllare il cronometro praticamente di questo intervento. Senti Davide, invece io ho visto uno Spinazzola ancora più forte, per me è sempre stato forte, ma io lo vedo ancora più forte. Prima domanda. Suo futuro sarà ancora a lungo giallo-rosso? E poi non ti chiedo di un tuo giocatore, ma di una situazione che secondo me, visto che conosci l'ambiente Juve da tanto tempo, l'esito finale. Cioè, alla fine Dybala rinnova con la Juve, la tua sensazione? Prima Spinazzola e poi Dybala.
Spinazzola è diventato... Non voglio dire è diventato, però io anche lì ho sempre saputo le potenzialità e le qualità di Leo e sono rimasto anche in realtà sorpreso. Quando la Juventus ha deciso di cederlo, anche perché credo che è un giocatore veramente di livello internazionale. Sì, è arrivato, ci ha messo un pochino, lo aspettavamo e finalmente è diventato il giocatore determinante che pensavo e pensavamo tutti potesse essere. Sono convinto che possa fare ancora meglio. È un anno importante, ci sono gli europei davanti e finalmente sta trovando quella continuità che mancava e dai, magari qualcuno chissà qua da queste parti dove sono io si mangia un po' le mani.
Tac. E su Dybala invece?
Dopo quello che è stato detto l'anno scorso. Su Dybala mi fermo qua. Su Dybala invece niente, sono convinto che possa rimanere la Juventus. Ho sentito una bella intervista di Dybala, mi è piaciuto molto, nel quale mi è sembrata una dichiarazione d'amore importante nei confronti della Juventus e delle persone che lo hanno portato lì, quindi della maglia e della città, quindi mi aspetto che rinnovi. Sì, penso che la Juventus lo terrà, insomma, non sarà facile in questo mercato e quello di giugno, saranno mercati ben particolari.
Raimondo? E Davide, vorrei tornare un attimo su Politano, perché a noi su tutto Mercato Web piace anche leggere i voti, le statistiche. Quest'anno, pur dovendo contendere la maglia a Lozano, Politano risulta uno dei migliori del nostro del nostro campionato. Ti chiedo, a tuo avviso, perché, a eccezione forse di marzo 2019, se non erro, nella costruzione del gruppo in vista del prossimo europeo, Mancini non ha mai preso seriamente in considerazione Politano nel suo gruppo, eppure a mio avviso sarebbe un giocatore perfetto per come interpreta il calcio il nostro commissario tecnico. Ecco, perché secondo te Politano non è in quel gruppo?
Evidentemente non lo vede come giocatore a livello tecnico, tattico, non lo so. Di sicuro, ecco, una cosa che ti posso dire, e questa è una certezza, è che Matteo, questa è una cosa che soffre molto, e questo fa onore a Matteo, ma anche al lavoro di Mancini, nel senso che non essere in quel gruppo dove aveva cominciato a fare qualche apparizione, oggi non esserci, lui la soffre, perché si sente di poter stare a quel livello in quel gruppo, e io aggiungo che ci starebbe anche, secondo me. E quindi lui l'ultima convocazione l'ha sofferta, è rimasto molto male di non essere stato chiamato in nazionale, il che lo dice lunga anche di come si sente lui di mentalmente, sia mentalmente che dentro campo. Però del motivo per cui Mancini non lo chiama, evidentemente vede altri giocatori, ha delle altre idee, diciamo. Qualche volta l'ha chiamato, l'ha visto, evidentemente se non lo chiama non è un giocatore che deve scoprire, un giocatore che non c'è da scoprire Politano. O ti piace o non ti piace, se non lo chiami evidentemente non hai bisogno, o non ti piace o pensi di avere qualcosa che ti possa dare in più. Però mi fa piacere, sono contento, e la dice lunga sulla condizione mentale, psicologica di Matteo, che ci rimane male ed è arrabbiato perché non va in nazionale, perché sente di poter stare in nazionale anche lui ai livelli della nazionale, insomma. Quindi, e aggiungo, io sono convinto che abbia ragione.
Anche?
Te ne chiedo due, una più seria.
Siamo alle ultime due domande.
17:52, non c'è ancora il countdown, il conto alla rovescia, comincia tra poco, vai.
Tra poco. Quella più seria, sapendo che ovviamente non vuoi riaprire di vespe, per cui so che ti vorrei tenere sul vago, ma secondo te, sul casino che è successo l'anno scorso, appunto, su Politano, Spinazzola, che non si è riuscito a concludere, qualcuno ha cambiato idea o dispetti tra società dove siete finiti in mezzo?
No, non, ma in realtà, guarda, ti dico una cosa, col cenno del poi, siamo contenti che Politano e Napoli faccia bene,
cioè, alla
e
fine è andata alla grande,
stia facendo quello che fa. Poi io penso che nella vita tutto va come deve andare, quindi evidentemente questo era il destino. Ripeto, ho fatto la battuta prima, ma lo penso. Credo che qualcuno probabilmente si mangerà le mani nel vedere questo Spinazzola, perché Spinazzola è un giocatore importante e ci sono tante realtà in Europa che stanno guardando la crescita esponenziale di questo giocatore. Quindi il ragazzo,
attenzione, ci sta dando una notizia che club importanti all'estero potrebbero essere su Spinazzola.
Il ragazzo ha un contratto lungo, sì. Un giocatore che fa un campionato del genere e che è normale che possa essere sotto la lente di ingrandimento di realtà importanti. Ha un contratto lungo con la Roma, è felice a Roma, però questo non vuol dire niente. Non ho detto che va via dalla Roma, ho detto che qualcuno magari si sta mangiando le mani per il campionato importante che ha fatto, come magari qualcuno sta guardando con la lente di ingrandimento quello che sta facendo.
Anche?
Ti chiedo una curiosità, qualche settimana fa ti ho mandato un messaggio, ma non mi hai cagato di pezza.
Posso aggiungere? Hai fatto bene, Davide, perché anche il tag è peggio del cieca.
No, ti chiedevo, mi ha WhatsApp, perché io lavoro posso anche rispondere per un canale colombiano, per il canale nazionale colombiano.
Ah, sì, era tu. Allora, io purtroppo ti interrompo, posso rispondere solo a Di Marzio e a Cecchini.
Allora io lo chiedo a te quando siamo
stati. Praticamente, i miei procuratori sono loro.
Era uscita la notizia, girava la notizia in Colombia, ma data anche da altri livelli, che avessero contattato tuo papà per prendere il posto
da la federazione colombiana. No, direttamente, ma qualcuno mi ha contattato per chiedermi.
Vedi? Notizia. Io sapevo che tuo papà aveva tirato i remi in barca, comunque sia. Però
non la federazione colombiana direttamente, e non lo so se ha tirato Ren in barca in realtà, perché lui dice di non voler fare l'allenatore, sicuramente in squadra di club, ma secondo me di qua alla fine della sua carriera, che ancora secondo me ce n'è ancora qualcuna, magari chissà, cambia idea, non si sa, insomma. Però,
beh, ma scusami Francesco, se mi progetto, quindi ma piacere. Quindi gli sarebbe piaciuta teoricamente la possibilità di CT della Colombia?
No, in questo momento no, in questo momento, a parte che non ti posso dire se gli sarebbe piaciuto o no, perché non è arrivata nessuna offerta, quindi okay. Però in genere lui sempre mi ripete la stessa cosa, non ho voglia più di fare l'allenatore di club, però chissà, nella vita dipende, sì. Magari qualche progetto, qualche cosa di interessante, la valuto. Al momento è così, però sai, questi personaggi qua che sono stati tutta la carriera e tutta certo. La vita sui campi di calcio, poi dopo dice no, in questo momento è così, poi magari capita una nazionale con un progetto e soprattutto con persone che lo stuzzicano e che gli fanno tornare la voglia, magari si rimettono in gioco, quindi al momento è così. Vedremo, poi questo non è un momento anche particolare, quindi
certo.
Non è tanto il momento di andare in giro per il mondo, no?
Davide, 17:56, ultima domanda, proprio così, precisione abbiamo svizzera.
Abbiamo cominciato alle 37.
Sì, no, va bene, siamo nei tempi.
Sul
siamo
gong,
nei tempi.
Una delle realtà che insomma in questo inizio di campionato, al di là dei risultati, però sembra avere le idee maggiormente chiare sul mix tra esperienza e gioventù è il Cagliari, dove stiamo rivedendo, lo avevamo già visto nella scorsa stagione, Andrea Carboni, che è un 2001. Intanto ci racconti un po', a tuo avviso, che tipo di sbocco può avere questo ragazzo, perché ovviamente in Italia a quell'età fai bene due gare, sei il nuovo Beckenbauer, ne fai due male e devi giocare in eccellenza.
Ma guarda, allora, io sono molto contento che hai notato questo ragazzo, perché è un ragazzo secondo me di grande valore, di grande prospettiva. Senza stare a fare voli pindalici, non penso che sia il migliore, veramente che sia il miglior difensore del mondo, ma di sicuro è un giocatore che ha delle ottime qualità. Di Francesco lo vede, a Di Francesco piace, come vedo lo sta utilizzando anche, insomma, magari non 10 partite di fila, però vedo che fa parte della roba della prima squadra, spesso volentieri utilizzato, vuol dire che l'allenatore ha stima e fiducia di un ragazzo giovane così. Mi sembra pronto fisicamente, un difensore centrale mancino, cosa che come voi sapete ce ne sono veramente sempre pochi, sì. Sempre meno in giro, e quindi niente, me lo coccolo per bene, sono contentissimo, lui se lo merita, vi posso assicurare che è un ragazzo fantastico, di un'umiltà veramente importante, e quindi sono molto contento di questo, vedremo. Ma inizio stagione era un ragazzo che non avrebbe fatto una piega se avessimo deciso di andare a giocare, così come oggi valuta con estrema serenità e vede con serenità quello che sta facendo, valuta di settimana in settimana, quando gioca mi telefona, facciamo le video telechiamate, è contento come non so cosa, quindi tutti siamo contenti per lui, deve continuare a allenarsi, non deve mollare di una virgola perché deve essere così, e se continuerà così sicuramente potrà avere un grande futuro. È già nel giro da Under 21, ha già fatto mi sembra 10 presenze in prima squadra, c'è tutto. Poi Cagliari mi sembra che ultimamente stiano lavorando per lanciare anche un po' di giovani, mm-hmm. giovani, di fare come dicevi te questo mix, quindi stanno facendo un gran bel lavoro, ci vuole un po' di pazienza, ma io per lui prevedo un futuro importante, viste le premesse che sono quelle di essere un ragazzo serio, sereno, e di essere un ragazzo maturo anche fuori dal campo, è molto intelligente, quindi non può che altro che far bene, e sono convinto che farà molto bene in carriera, e quindi ci punterei un euro se potessi.
Sì. 17:59.
Numeri uno, c'è poco da fare.
Ce lo diciamo da soli,
Davide. È stato un piacere averti qua.
Grazie mille, Davide.
Aperto. Un abbraccio.
È stato un piacere per me, spero anche per tutti voi e per gli ascoltatori.
Assolutamente.
Grazie, Davide.
Auguri,
grazie
a presto.
Buon Natale, buon fine anno, e a questo punto, già che ci siamo, anche a Nicolò. Buon calcio mercato di gennaio.
Io confido in te.
Non mi telefonare 30 volte al giorno.
Facciamo 25 e la chiudiamo qua. Che dici?
Ma vedrai che i primi 15 giorni ci sarà poche telefonate.
Ecco.
Ti ha già dato una dritta.
Ciao Davide. I primi 10-15 giorni di gennaio non ci sarà molto movimento.